con te per ritornare ancora su una questione che abbiamo già trattato martedì scorso, ovvero sia diciamo un attacco informatico a una serie di siti e database legati al governo iraniano, altri enti comunque relazionabili al governo. Questi attacchi, diciamo, hanno portato a conoscenza tutta una serie di informazioni e dati piuttosto interessanti. Martedì, praticamente a caldo, abbiamo un po' raccontato l'inizio della vicenda, però man mano che passano i giorni immagino si accumuli materiale e si stiano accumulando anche altre informazioni, no?
Sì, esattamente. Come giustamente detto, domenica scorsa, 7 maggio, c'è stato questo attacco da parte di un gruppo, appunto, di attivisti indipendenti che si fanno chiamare Beyond Sarneguni, che sarebbe letteralmente rivolta, insurrezione fino al rovesciamento. C'è stato appunto questo attacco hacker nei confronti di delle principali pagine, dei principali siti del Ministero degli Affari Esteri iraniano. Sulla prima pagina, diciamo, del sito web principale sono state trasmesse le immagini, appunto, diciamo, di quelli che sono i leader, quindi Ali Khamenei e del presidente Ibrahim Raisi, con appunto questi volti sbarrati, e al di sopra chiaramente va questa immagine invece della leadership dei Mujahideen, del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Comparivano poi queste frasi che recitavano appunto il fatto che c'è una grande rivoluzione in Iran in corso, la rivoluzione proseguirà fino alla distruzione del palazzo dell'oppressore, o frasi come abbasso Khomeini, tutte frasi, insomma, riferite a quello che è quelli che sono gli slogan anche principali che sentiamo in questi oltre 8 mesi nelle strade iraniane. È un attacco di grande portata. Fino adesso sono state pubblicate qualcosa come intorno ai 20-30 terabyte di documenti che vengono quotidianamente pubblicati appunto sui profili social principali di questo gruppo di attivisti, e prevalentemente sul canale Telegram. Sono documenti molto importanti perché sono stati, insomma, rese pubbliche 158 pagine relative al personale del Ministero degli Affari Esteri e del loro, diciamo, stato organizzativo, in particolare di quelli che sono i rappresentanti all'estero. Sono stati pubblicati in dettaglio circa 11.000 dettagli di oltre 11 di circa 11.000 dipendenti sempre del Ministero, tra questi oltre 6.000 membri del personale legati prevalentemente a quelli che sono quello che è il Consiglio Centrale e Consiglio all'interno della quale poi fanno parte anche alcuni dirigenti, diciamo, dei partiti e dei passaranti, che sono appunto le forze repressive paramilitari che stanno, insomma, in questi mesi reprimendo i manifestanti. Ci sono poi anche tutti i dettagli, ad esempio, dei veicoli dei funzionari di questi dei funzionari appunto del Ministero, la tipologia dei veicoli, la data di immatricolazione, il colore, il proprietario, il conducente, insomma sono tutti dati particolari che indubbiamente rendono molto molto vulnerabile comunque questo regime. Un attacco del genere c'era già stato in realtà a giugno del 2022, quando sono stati hackerati preso il controllo di oltre 5.000 telecamere di sicurezza appunto degli enti nazionali principali, e sono stati hackerati oltre 150 siti del comune di Teheran. Quindi sono azioni indubbiamente che da una parte vanno a sottolineare proprio quella che è sempre la maggiore vulnerabilità di questo regime in questo periodo, perché andare a diffondere comunque dei dati così sensibili e renderli disponibili, diciamo, a una popolazione che sono 43 anni, che subisce in maniera indiscriminata, insomma, la repressione di questo regime, è un fatto, insomma, che sicuramente preoccupa i funzionari del regime. Altro aspetto importante di questo attacco è che finalmente per la prima volta non siamo solo noi sostenitori del Consiglio nazionale dei Mujahideen a dichiarare che c'è una presenza della resistenza all'interno del paese, che è la resistenza alla guida prevalentemente di questa manifestazione, ma è proprio da questo attacco stesso, questa azione stessa, a dimostrare che si veramente sta portando avanti questa rivolta nei confronti del regime. Sono persone che comunque poi dichiarano di essere sostenitori in maniera aperta della leadership dei Mujahideen e del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Inoltre sono stati pubblicati pagine e pagine relativamente ai rapporti di un comitato che è stato istituito appositamente all'interno del Ministero degli Affari Esteri proprio per screditare screditare il movimento dei Mujahideen e per cercare di andare a ostacolare quelle che sono le attività di denuncia al di fuori del paese. Ci sono veramente pagine e pagine in cui si scrive nel dettaglio che bisogna ricorrere ad esempio alle organizzazioni non governative, alle associazioni per i diritti umani, ai media stranieri, proprio per cercare screditare, di coprire quello che è il ruolo della resistenza. Si parla esplicitamente del fatto di quanto effettivamente le alternative che vengono proposte, quelle dell'USHA o comunque di tutte queste finte alternative, in realtà non hanno alcuna organizzazione, non rappresentano una minaccia per questo regime, mentre dall'altra parte si parla invece delle grandi disponibilità e della grande organizzazione e capacità del Consiglio nazionale all'interno, di fuori del paese, ma anche all'interno del paese. Tutti i dati che a detta proprio dello stesso regime indicano come effettivamente il regime temi solo esclusivamente quelle che sono le attività della sua unica alternativa, del suo unico gruppo di resistenza, che è quello dei Mujahideen del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Altro dato importante di questo attacco hacker sono i documenti che sono stati resi pubblici relativamente alla quelli che sono gli accordi, possiamo dire, verbali che sono stati però poi trascritti. Ci sono delle telefonate che sono state trascritte, ad esempio tra il presidente Raisi, il presidente iraniano, e il primo ministro belga, di un pericolosissimo, preoccupantissimo accordo che c'è stato bilaterale fra i due governi per il trasferimento di prigionieri. Questo perché sappiamo che in Belgio nel 2022, se non sbaglio, è stato arrestato questo cooperante belga, Van de Castel, se non pronuncio male il nome, che è stato accusato di spionaggio, condannato a 40 anni, a 74 sfruttati, e questo arresto è avvenuto proprio successivamente a questi accordi che c'erano stati, questa telefonata intercorsa tra il presidente iraniano e il primo ministro belga. E successivamente a questa telefonata c'è stato l'arresto di questo cooperante, che avviene successivamente all'arresto e alla condanna a 20 anni di un diplomatico iraniano, Asadullah Sadi, che nel 2018 aveva tentato di far saltare letteralmente in aria quello che era il raduno annuale del Consiglio Nazionale dei Mujahideen, che si tiene ogni anno a Parigi. Attentato che per fortuna è stato sventato, però questo diplomatico che aveva trasportato l'esplosivo tranquillamente su un volo di linea da Teheran a Bruxelles e che con l'aiuto di altri tre complici voleva attaccare questo raduno, fortunatamente questo attentato è stato sventato, però il diplomatico e i suoi complici sono stati condannati al massimo della pena, una detenzione di 20 anni. E il fatto che ci sia stato poi l'arresto di questo cooperante in Belga fa pensare che sia un arresto mirato proprio a uno scambio di prigionieri. Quindi trapelano veramente tantissimi dati e aspetti preoccupanti che purtroppo vanno a sottolineare quella che è ancora questa politica di pacificazione e di accondiscendenza nei confronti del regime. Un'ultima notizia veramente preoccupante e paradossale è il fatto che, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri è stato nominato un ambasciatore appunto del regime iraniano alla presidenza del forum del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che si dovrebbe tenere il 2 e 3 novembre prossimo. Ed è veramente ridicolo il fatto che appunto un ambasciatore del regime iraniano venga posto alla presidenza di questo forum sociale, soprattutto in un periodo storico in cui veramente il regime sta battendo qualsiasi record per quanto riguarda la violazione dei diritti umani. In soli 12 giorni, dal 29 aprile al 10 maggio, sono stati giustiziati 67 prigionieri politici, non se ne è parlato, però sono esecuzioni che sono avvenute alcune anche pubblicamente. Sono state uccise oltre 750 persone in questi otto mesi, più di 30.000 persone si trovano ancora nelle prigioni. Il 24 novembre scorso il Consiglio per i diritti umani aveva formato una commissione internazionale di inchiesta per indagare sui crimini di questo regime durante la rivolta. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre scorso aveva condannato questa sistematica violazione dei diritti umani da parte del regime durante appunto sempre queste manifestazioni. Il fatto che d'altra parte poi venga nominato appunto un ambasciatore come presidenza, alla presidenza di questo forum sui diritti umani, è un forum tra l'altro in cui si dibatte di quelli che sono i contributi della scienza, della tecnologia, dell'innovazione alla promozione dei diritti umani. Quindi veramente questa nomina è qualcosa di veramente ridicolo e comunque è preoccupante, perché ogni volta che ci sono queste aperture il regime interpreta appunto queste azioni come proprio in via libera per ulteriore repressioni, ulteriore torture, ulteriore uccisioni. E ciò che veramente noi in questi giorni stiamo cercando di fare con la nostra associazione, ma proprio con tutta la comunità degli esuli iraniani, cercare di ostacolare, cercare di far annullare perlomeno questa nomina dell'ambasciatore iraniano al forum del Consiglio per i diritti umani, che sicuramente è un qualcosa di totalmente inaccettabile, manda un messaggio terribile veramente alla popolazione, che ripeto sono 8 mesi che scende in piazza e che come vediamo anche questi attivisti come questi hacker veramente rischiano la propria vita per cercare di ottenere ciò che c'è di più comune, cioè la libertà, e quindi azioni del genere indubbiamente vanno a minare il sacrificio, diciamo, lo sforzo dei nostri giovani, delle nostre donne, della nostra gente.
Benissimo. Benissimo. Sì, è stata.
Spero si sia sentita la voce, perché ogni tanto.
No, si sentiva perfettamente. L'ultimissima cosa che ti volevamo chiedere, visto che ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, era riguardo il Belgio, che è un po', diciamo, il paese che è più dentro questi documenti che sono usciti fuori. Che cosa sta provocando, o se sta provocando qualcosa nel dibattito politico o nazionale, questi documenti che sono stati resi pubblici?
Beh, al momento ancora non ci sono state delle comunicazioni ufficiali. Ovviamente sono documenti, ripeto, molto molto particolari, molto sensibili, che sicuramente portano il timbro, sono veramente documenti ufficiali, e il fatto che ad esempio ci sia una trascrizione ufficiale di una telefonata tra il presidente e il presidente iraniano e il primo ministro belga relativamente a questo palese scambio di prigionieri è un fatto molto molto delicato e particolare, che getta comunque indubbiamente una cattiva luce su quelle che sono le politiche tra questi due paesi, ma devo dire da questi documenti si appellano anche molti altri accordi con paesi amici, e la cosa un po' triste, purtroppo lo dico da anche cittadina italiana, è il fatto che da questi documenti tra l'altro traspare che l'unico paese, a parte appunto il Belgio che ha questa questione in sospeso, l'unico paese che veramente sta portando avanti tantissime azioni a favore di accordi anche economici con il regime iraniano, a parte quelli che sono i paesi limitrofi, i paesi arabi, purtroppo l'unico paese europeo sembra essere l'Italia. Quindi cosa che un po' ci aspettavamo, perché sappiamo come l'Italia sia comunque uno dei primi partner e anche economici purtroppo del regime iraniano, per quelle che sono anche tutte le aziende legate al settore petrolifero e del gas, però avere poi dei documenti che dimostrano comunque questi accordi che vengono sottoscritti anche in questi mesi veramente di estrema repressione, quando poi magari dall'altra parte vediamo come parla il Parlamento, magari vengono invece intraprese delle azioni a sostegno, lascia un po' perplessi. Ripeto, questi poi sono documenti, giorno dopo giorno escono nuovi documenti, quindi vediamo anche qualcosa, come andrà a evolversi, diciamo, tutta la situazione, però indubbiamente esce fuori ancora questo la prosecuzione, diciamo, di questa politica di accondiscendenza, che veramente è pericolosa per la nostra popolazione, ma ripeto, è pericolosa anche per i paesi occidentali, perché il fatto ad esempio che un diplomatico che stava facendo saltare in aria un evento a cui partecipavano non solo iraniani ma anche centinaia e centinaia di cittadini europei, e che potrebbe essere liberato, dato in scambio appunto con un altro cittadino innocente che è stato arrestato appunto in qualità di ostaggio, diciamo, diplomatico, è preoccupante, ripeto, deve far riflettere molto, dovrebbe far aprire gli occhi veramente anche alla comunità internazionale. Però appunto delle azioni poi si stanno intraprendendo, ad esempio in Svezia c'è stata una votazione all'unanimità da parte del governo per l'inserimento del corpo delle guardie della rivoluzione all'interno della lista dei terroristi, questo in seguito all'uccisione di un cittadino italo-svedese avvenuto qualche giorno fa. Quindi insomma, da una parte vediamo che ci sono comunque azioni che vengono intraprese nei confronti di questo regime, però poi dall'altra parte vediamo come in maniera celata invece vengono portati avanti degli accordi invece di pacificazione molto molto pericolosi.
Vedremo, insomma, noi siamo qui, Ghazal, aspettiamo aggiornamenti. Nel frattempo grazie come al solito, un abbraccio e a risentirci a prestissimo.
Grazie.